State ascoltando SBS Italian.
E a qualche ora dall'inizio della terza giornata della convention repubblicana riscoppiano i disordini razziali negli Stati Uniti, causati dal ferimento da parte della polizia di un ragazzo afroamericano, Jacob Blake, a Kenosha in Wisconsin, che hanno avuto come conseguenza poi due giorni di sommosse. E l'ultima notizia è quella del bilancio di due morti e tre feriti, e soprattutto, caratteristica molto inquietante, sembrerebbero che siano scesi letteralmente in piazza dei vigilantes. Noi facciamo il punto della situazione con il giornalista Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Carlo e buongiorno agli ascoltatori.
Iniziamo proprio dagli ultimi avvenimenti. Si parla di due morti, tre feriti e milizie in campo. Com'è la situazione a Kenosha, nel Wisconsin?
Una situazione molto tesa, anche se queste sono nel Wisconsin le ore del giorno, e quindi bisognerà attendere al calar della notte, quando tornerà a vigere il coprifuoco nella cittadina del Wisconsin, quali saranno i nuovi eventi. Certo, il ferimento di un giovane padre nero colpito ripetutamente alla schiena da poliziotti che forse temevano stesse prendendo un'arma nel cruscotto all'interno della sua auto. Il giovane padre nero sembra destinato a restare paralizzato, ha suscitato e sta suscitando una nuova ondata di emozione e di tensione in tutti gli Stati Uniti, ma la scorsa notte, la notte americana tra martedì e mercoledì, è stata particolarmente brutale a Kenosha. Manifestanti del Black Lives Matter hanno sfidato il coprifuoco e hanno percorso in corteo le strade della città, ma hanno trovato ad attenderli milizie o vigilantes suprematisti bianchi che si erano schierati a protezione di alcuni obiettivi o centri di interesse economico. La ricostruzione dei fatti non è ancora chiara, ma si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco, c'è stato un fuggi-fuggi generale, alla fine due persone sono decedute e almeno tre sono rimaste ferite, e notizia di poco fa che un ragazzo di 17 anni, un ragazzo bianco di 17 anni, è stato arrestato ed è accusato di omicidio. Sarebbe stato individuato come l'individuo che, ripreso da dei video, spara nella folla durante le proteste. Come questo sia avvenuto, anche su questo le ricostruzioni sono parziali. Qualcuno dice che i primi colpi di arma da fuoco sono partiti dai manifestanti, che questo ragazzo armato è stato inseguito dalla folla, gettato a terra, e che mentre era a terra ha esploso i suoi colpi d'arma da fuoco. Ma insomma, queste sono ricostruzioni che devono ancora essere affinate. C'è però l'arresto di questo e l'incriminazione di questo giovane di 17 anni, quindi un giovanissimo, un minorenne. Dare la misura, i Milwaukee Bucks, che sono la squadra della NBA di Milwaukee, che è la città più importante del Wisconsin, lo stato di Kenosha, hanno deciso di boicottare i playoff della NBA in segno di protesta per le disuguaglianze e le disparità razziali negli Stati Uniti.
E sta già circolando la foto di questo ragazzo, di questo 17enne, e la foto che circola è quella di un individuo in divisa letteralmente paramilitare con un'arma semi-automatica e la faccia veramente da bambino. La sorella di Jacob Blake, l'uomo afroamericano che è rimasto ferito e probabilmente rimarrà paralizzato, ha dichiarato: "Non ho versato una lacrima, ho smesso di piangere tanto tempo fa, sono anni che vedo uccidere la mia gente dalla polizia." Queste le parole di Letitia Petra Widman in un video poi che ha diffuso e che è diventato virale. Qual è la situazione adesso non soltanto nel Wisconsin ma all'esterno, in tutti gli Stati Uniti?
Sì, prima il fatto che la famiglia di Jacob ha atteggiamenti piuttosto diversi. Da una parte c'è la mamma che chiede che non ci siano violenze, che chiede di non compiere atti violenti nel nome del figlio. Dall'altra c'è la sorella che tu hai ricordato, che in un video che ha avuto larga diffusione esprime la sua rabbia. E poi c'è il padre che invece in qualche modo chiede giustizia, dicendo, parafrasando il motto Black Lives Matter, dicendo la vita di Jacob conta. Sono atteggiamenti diversi, ma sono atteggiamenti che insieme compongono il mosaico delle reazioni in America a quanto sta succedendo, in particolare nella comunità nera. Kenosha, lo vedremo fra poche ore, se rispetterà questa volta il coprifuoco o meno. La presenza, tu ricordavi il giovane in divisa, proprio questa caratteristica fa parlare di vigilantes o di milizie vere e proprie. Questo giovane ricorda l'alto suprematista bianco che nel 2016 uccise in una chiesa della South Carolina, Charleston, 9 neri che erano lì per pregare. Ed era anche lui vestito in modo paramilitare, oltre che pesantemente armato. La protesta rischia in qualche misura, e questo è una preoccupazione politica, in particolare dei democratici, di fare il gioco della posizione law and order del presidente Trump, che vuole lanciare il messaggio che nessuno sarà al sicuro nelle proprie case, nelle proprie città in America se lui non è presidente, perché i democratici sono troppo tolleranti nei confronti delle proteste.
A questo proposito, Gian Piero, si era giocata anche in modo politico nelle settimane e nei mesi scorsi la carta della Guardia Nazionale. Qual è la situazione adesso? È scesa in campo, entrerà in campo? Ci sono pressioni affinché appunto la zona venga militarizzata?
Non ci sono al momento iniziative in questo senso. Certo, a Kenosha, dove tra l'altro la polizia ha assunto una posizione ferma, non conciliante nei confronti dei manifestanti, la situazione è molto tesa e potrebbe essere ipotizzabile un ricorso alla Guardia Nazionale. Ma Trump, dopo smacco del ricorso alla Guardia Nazionale rientrato nel mese di giugno, in particolare a Washington, non ne ha fatto menzione, almeno non mi risulta che ne abbia fatto menzione finora. Teniamo presente che proprio venerdì a Washington, appena finita la convention che si conclude giovedì sera, ci sarà una manifestazione, sono attese tra le 50 e le 100.000 persone, un numero ridotto per le misure anti-Covid volute dalla sindaca nera di Washington. Però ci sarà una manifestazione nazionale nell'anniversario del discorso I Have a Dream di Martin Luther King e nel segno delle proteste che stanno attraversando tutta l'Unione.
Gian Piero, in conclusione facciamo un accenno alla convention repubblicana di Donald Trump. È iniziata 2 giorni fa, sta per iniziare la terza giornata. Sembrerebbe che, secondo i sondaggi, le cose stiano andando bene o perlomeno meglio per Trump, visto che secondo gli ultimi sondaggi del gruppo Rasmussen Reports, Biden avrebbe il 46% dei consensi e Trump il 45%, quindi non ci sarebbe stata la spinta che ci si attendeva dalla convention democratica una settimana fa. Cosa sta succedendo?
Sì, i sondaggi sono tra di loro non omogenei. Quello che tu hai citato della Rasmussen è l'unico che Trump ha citato lui alla convention, perché è quello a lui più favorevole. Il sito Real Clear Politics, che fa la media dei sondaggi, di tutti i sondaggi, almeno dei principali sondaggi, attribuisce, continua ad attribuire un vantaggio di 7,6 punti, facendo la media di tutti i sondaggi, a Biden su Trump. È un sondaggio che ha particolarmente preoccupato, sembra, l'entourage di la campagna di Trump e un sondaggio della Ipsos Reuters secondo cui oggi Trump e Biden sono alla pari nella considerazione, nel credito che gli americani loro attribuiscono di saper affrontare la crisi economica, mentre in questo particolare settore, in questa particolare area, Trump era stato sempre nettamente in vantaggio. Il mese scorso aveva ancora 6 punti di vantaggio su Biden, e che ci sia una preoccupazione da parte della campagna di Trump lo si capisce dalla decisione di condurre dalla prossima settimana un'azione di spot, in particolare sull'economia, mirata su 4 stati che sono la Pennsylvania, il Wisconsin, la North Carolina e la Florida, che sono stati in bilico, ma sono tutti stati dove Trump ha vinto nel 2016 e dove si direbbe ora sente il bisogno di difendersi. Ed è significativo che non ci sia il Michigan, che uno stato vinto a sorpresa da Trump nel 2016 e che sembra in questo momento quasi abbandonato dalla campagna, considerandolo ormai migrato a Biden. Naturalmente siamo ancora più di 2 mesi dalle elezioni, ci devono ancora essere le conclusioni delle convention e resta da capire se il mancato rimbalzo di Biden dopo la convention democratica è dovuto allo scarso impatto di Biden sull'opinione pubblica o è dovuto al fatto che queste convention tipo reality game, senza il colore e anche l'ambiente del tradizionale delle convention, hanno meno impatto sull'opinione pubblica e quindi non si traducono in vantaggi nei sondaggi di quanto non ne avevano quelle tradizionali.
Gianpiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.